Ok, abbiamo visto nelle prime 12 versetti, cioè 11 versetti, l'esortazione di Paolo a Timoteo di riprendere, di mettere un po' in ordine le cose nella chiesa d'Efeso. E dal versetto 12 fino al versetto 16 Paolo un po' racconta di nuovo un po' la sua testimonianza, più che una testimonianza, no, tipo storica, quella che il Signore ha fatto nella sua vita. E quindi in versetto 12, leggiamo 11 perché è un po' fluido questo. Secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato, e rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me. Che prima era un bestemmiatore, un persecutore ed un violento, ma mi è stato fatto misericordia perché lo fece ignoratamente nell'incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettato, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, delle quali io sono il primo. Ma per questo mi è stato fatto misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua longaminità, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Quindi Paolo comincia qui, sì, non ha raccontato dettagli della sua testimonianza, ma più che altro quello che Dio ha fatto nella sua vita, cioè l'opera spirituale che Dio ha fatto nella sua vita. E qui in versetto 12 lui ringrazia Dio che mi ha reso forte a Cristo Gesù nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me. Mi piace molto più come è scritto in italiano questo passo. In inglese viene quasi come Paolo sta vantando un po', no? Dio ha tenuto che ero fedele e quindi mi ha posto nel ministero. Invece qui in italiano, almeno come io comprendo l'italiano, rende più come Paolo sta dicendo: io ringrazio Dio perché come è collegato con versetto 13 e tutto il resto del testo, no? La testimonianza che io ero un bestemmiatore, io ero un persecutore, io ero un violento, e lui dice: io ringrazio Dio che anche se ho fatto tutto questo, lo stesso il Signore mi ha dato questa fiducia e mi ha dato, cioè ponendo al suo servizio me. No, vedete un po' la differenza? Cioè come lui è stupito, dice: il Signore può usare, mettere nel suo servizio me, una persona come me, dopo tutto quello che ho fatto, perseguitato la Chiesa. E vedremo un po' dal libro di Atti quello che Paolo ha fatto. Io per tanti anni come credente non sapevo, sì, avevo letto in Atti la testimonianza di Paolo, ma non avevo mai fatto un studio sulla vita di Paolo, veramente quanto cattivo era questo Paolo prima di conoscere Gesù. Sì, sapevo che lui perseguitava la Chiesa, sapevo che quando Stefano veniva lapidato, la parola di Dio dice che Saul, era il suo nome prima di conoscere il Signore, teneva i vestiti di coloro che tiravano le pietre. Ma se leggiamo le tre, perché tre volte nel libro di Atti viene raccontata la testimonianza di Paolo, e quindi scopriamo veramente che uomo malvagio lui era. Terribile. Guardiamo prima in capitolo 9 di Atti. Perché in capitolo 9 è dove Luca, che ha scritto il libro di Atti, lui racconta la conversione di Paolo. Le altre due volte è Paolo stesso che racconta la sua testimonianza. In versetto 1, Saulo intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Quindi Paolo non era una persona che passivamente diceva sì, c'è questo setto della via, del Nazareno, di Gesù, che alcuni dicono che è il Messia. No, lui cercava. Lui con, no, e anche la descrizione qui, spirando, no? Minacce e strage, questa parola letteralmente, omicidi, no? No? Cioè mi viene in mente, no, tipo un lupo che ti corre indietro e... No, tu senti il suo respiro sul collo. Cioè, tutta la sua vita era consumata con sterminare questa setta, questi blasfematori per lui, che volevano rovesciare la religione ebraica. In capitolo 22, qui Paolo racconta la sua testimonianza ai ebrei a Gerusalemme. In versetto 3, questi ebrei vogliono uccidere Paolo, questo è dopo che lui era credente, ovvio, e quindi lui in versetto 2 comincia a parlare loro nella lingua ebraica, e quindi questo li ha fatto un po' stare calmo. In versetto 3 lui dice: in verità io sono un giudeo nato in Tarso di Cilicia, allevato in questa città ai piedi di Gamaliel, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo per Dio come oggi lo siete voi tutti. Quindi Paolo racconta un po' la sua vita. Lui era cresciuto a Tarso, lui era un cittadino romano, è andato a un certo punto nella sua vita a Gerusalemme a studiare sotto questo Gamaliel, che non tanto dalla Bibbia ma anche da altri libri storici sappiamo che lui era come uno dei pezzi più grossi nella religione ebraica di quel tempo. Lui era come il presidente del seminario per i rabbini. E quindi Paolo sta dicendo ai suoi paesani ebrei: guarda che io ho frequentato la migliore scuola biblica in tutta la nazione e ho studiato sotto il massimo, no? Ho studiato sotto Chuck Smith a Calvary Chapel Marietta. Ai suoi piedi ho imparato la nostra religione e sono stato zelante nell'osservare la legge. Versetto 4, io ho perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Quindi Paolo era un persecutore di pari opportunità. No, non importava donne, uomini, par condicio, tutti quanti. E qui scopriamo che Paolo, in Atti con Stefano, lui ha tenuto i vestiti di coloro che lapidavano i credenti. Ma qui lui ci racconta: anche io ho ucciso o ho assistito nell'uccidere cristiani. Io perseguitavo i credenti fino che loro morivano. Come mi sono, versetto 5, i testimoni, il sommo sacerdote e tutto il sinedro. Quindi lui sta dicendo, guarda che potete parlare voi con i capi religiosi qui a Gerusalemme, sono stati loro a mandarmi in questa missione a Damasco per arrestare questi cristiani. Mi recavo a Damasco per condurre in prigione a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Quindi Paolo non era uno che prendeva in giro la fede cristiana, lui era uno che ferocemente cacciava, non solo a Gerusalemme dove lui abitava in quel momento, ma lui andava anche all'estero, perché Damasco era in Siria, era un'altra nazione. Ok, abbiamo perseguitato, abbiamo ammazzato Stefano, abbiamo accatenato alcune di queste sette qui a Gerusalemme, ho sentito che a Damasco anche lì c'è un gruppo. E voglio andare lì a perseguire queste persone. In capitolo 26 Paolo racconta la sua testimonianza davanti a Agrippa. In versetto 9: io stesso ritieni essere mio dovere fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che fece in Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dei capi dei sacerdoti, rinchiuso nei prigioni molti santi. Quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. Cosa vuol dire questo? Ricordate quando hanno portato Gesù davanti al Sinedro? Noi hanno detto, ti giuriamo, dichiara se tu sei il Cristo o no, e alla fine Gesù ha detto sì, io sono. E hanno strappato le loro vesti perché per loro avevano sentito una blasfema, e in accordo con tutti hanno detto questo blasfema mettiamolo a morte. Quindi Paolo, quando veniva arrestato questi cristiani, era lui, no? Tipo l'inquisizione, l'inquisitore, che giudicava questi credenti. E lui diceva, io davo anche mio voto contro di loro. Anche io sono d'accordo, ammazziamo queste persone. E non solo questo. E li punì spesso in ogni sinagoga e li costrisse a bestemmiare. Grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin dalle città straniere. In versetto 11 Paolo confessa una cosa che per me è ancora peggio di uccidere un credente. Siete d'accordo? Cioè lui, in ogni probabilità, torturavano i credenti. Cioè Paolo dice, io costringevo credenti di bestemmiare. Allora, cosa vuol dire bestemmiare in questo senso? Esatto, rinunciare a Cristo, perché per gli ebrei, per un vero ebreo, non consideravano neanche la fede cristiana. Per loro bestemmiare era dire qualcosa contro Mosè, il Vecchio Testamento, contro Yahweh. Ma Paolo adesso, quando racconta la testimonianza, è un fratello. E lui dice, io arrestavo questi credenti e li costringevo a rinnegare Cristo pubblicamente. E ogni probabilità attraverso la tortura. Secondo me è peggio di ammazzare un credente, perché se lo ammazzi almeno muore con onore, che non ha negato il Signore. Ma di torturare o fisicamente o mentalmente una persona finché loro dicono no, non credo più in Gesù, è peggio. Eppure noi guardiamo l'Apostolo Paolo come eroe della fede. E io lo guardo così perché l'Apostolo Paolo è uno dei miei personaggi preferiti nel Nuovo Testamento. Cioè io ammiro la sua grinta, la sua costanza. Eppure l'Apostolo Paolo, cioè noi potremmo paragonare, secondo me, l'Apostolo Paolo come uno della SS, uno della KGB, no? Sicuramente avete tutti sentito testimonianze, no? Della KGB, entravano in queste case, no? Come anche noi, in studio biblico in casa, spaccavano le porte, picchiavano la gente, li trascinavano in carcere, li torturavano, alcuni uccidevano. Li mandavano in Siberia a congelare. Questo era l'Apostolo Paolo. Una volta ho sentito fratello Andrea, conoscete lui, no? Da Porta Aperta. E ha raccontato la testimonianza, questo era quando c'era ancora la cortina di ferro, c'era il comunismo, noi grandi ricordiamo questi tempi. E lui raccontava la testimonianza che una volta c'era questo soldato russo che lui è entrato con la forza dentro una piccola comunità evangelica con la mitragliatrice e lui disse a tutta la folla: chi di voi non siete pronto a morire per Cristo, avete 2 minuti per uscire da questo posto. E quindi c'era una trentina di persone là. Molti sono alzati, sono scappati. Quando sono scappati via tutti questi, lui ha chiuso le porte e lui ha detto: pace, fratelli. Io non potevo rischiare che persone non pronte a rischiare la vita per Gesù potevano sapere che io ero un credente anche. Tempi duri. Paolo era così. Lui uccideva credenti. E Paolo qui dice così, versetto 14, la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Quindi non abbondato, ha sovrabbondato. Già la parola abbondante, cosa vuol dire abbondante? Tantissimo, no? È una raccolta abbondante, come stracolmo. E Paolo dice che la grazia di Dio che è stata riversa nella mia vita sovrabbonda. C'è una cosa iperabbondante che Dio ha dimostrato nella mia vita. E in versetto 15 dice: questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, delle quali io sono il primo. Notate che Paolo non ha detto io ero il primo. Cosa ha detto? Io sono il primo. Mi piace in inglese perché dice I am the chief of sinners. Che chief, sapete, è la parola che noi usiamo per il capo tribù, no, il chief dei indiani. E quindi Paolo dice: fra Gesù Cristo è morto per i peccatori per salvarli, fra questi peccatori io sono numero uno, io sono il peggio. Che lavoro Dio ha fatto nella vita di questo uomo? Se noi guardiamo le scritte di Paolo attraverso la sua vita, per esempio se leggiamo la lettera ai Primo Corinzi, versetto 15, capitolo 15, versetto 9, là lui dichiara: io sono il minimo degli apostoli. Andiamo lì a leggerlo. Primo Corinzi 15. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata invana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi Paolo, quando ha scritto la prima lettera ai Corinzi, secondo i studiosi, era intorno all'anno 57 anno domini. E lui dice qua, io sono il minimo fra gli apostoli. Allora, quando noi immaginiamo l'apostolo, cosa pensiamo? Gli apostoli del Nuovo Testamento, no? Un gruppo elite. No, gli apostoli, no. Quindi Paolo, nel 57, dicevo, io sono il minimo fra questi gruppo di truppe speciali, forze speciali. Più avanti nella sua vita, nella sua lettera a Efesini, giriamo lì in capitolo 3, nel 62 anno domini, Efesini 3, a me il minimo di tutti i santi è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Quindi dopo 5 anni lui è andato dal minimo degli apostoli al minimo fra tutti i credenti. Poi qui in Timoteo, ancora più avanti, 63-64 anno domini, non siamo sicuri. Quindi lui prima era il minimo fra gli apostoli, il minimo fra tutti i santi, e qui dice, io sono il più grande peccatore. Perché secondo me più tempo che camminiamo col Signore, più scopriamo la profonda malvagità di nostro essere. Il mondo oggi, anche il mondo cosiddetto cristiano, insegna alla gente che devono avere più autostima. Giusto? La psicologia dichiara che molte persone, e la psicologia poi sotto il titolo psicologia cristiana, è entrato anche nella Chiesa questa menzogna del diavolo, che il problema di molte persone è che hanno troppo poco autostima. Devono avere più stima di se stesso. Ma la parola di Dio non dice neanche in un passo questa cosa. Anzi, la parola di Dio dice di non pensare troppo alto di noi stessi, di stimare gli altri come? Più di noi stessi. E vediamo questa progressione anche nella vita di Paolo, no? Perché, ripeto, più che uno cammina col Signore, io dico cammina veramente, scopri veramente le profondità delle tenebre nell'anima umana. Io sono 29 anni che conosco il Signore. E quando mi sono convertito al Signore, sai, quelle prime cose grosse, no? Le droghe, parolacce, ubriacarmi, andare a letto con le donne. E poi magari, sai, il Signore ha tolto queste grosse cose, pensando, ah, adesso sono buono, no? Sto camminando bene. Poi il Signore dice, va bene, adesso questa roba grossa lana l'abbiamo tolta di mezzo, adesso cominciamo a lavorare in profondità. E io ho visto nella mia vita che c'è, cioè, più che cammino col Signore, più mi rendo conto che è veramente la grazia di Dio e la misericordia di Dio. E io penso che più camminiamo col Signore, più umile dovremo diventare. Perché più ci rendiamo conto che veramente solo il Signore, è solo il Signore che mi tiene, che fa una differenza fra me e qualunque altra persona nella vita. E perciò Paolo nel libro di Romani, lui poteva dire, e fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non dimora nessun bene. Lui non ha dichiarato dimora un po' di bene, nessun bene. Ma molti di noi credenti siamo ingannati a pensare, va bene, Signore, sì, mi ha salvato, mi ha perdonato, a posto sono. Ma non è così. Più ci avviciniamo al Signore, più vediamo veramente il nostro stato vero. No? Io penso che Isaia sentiva, no? Era un profeta di Dio, era un uomo in cui dimorava lo Spirito di Dio. Ma ricordate quando lui ebbe la visione di Dio del suo Tempio? Cosa ha dichiarato? Guai a me, perché sono un uomo di labbra impure e dimoro fra un popolo di labbra impure. Più camminiamo col Signore, più vediamo la sua santità, più ci rendiamo conto quanto noi non siamo santi. Perché adesso nella mia vita non è che il Signore mi dice smetti di drogarti, smetti di andare a letto con le donne. Però magari comincia a lavorare su atteggiamenti, permalosità, l'orgoglio, cose intime, cose dentro di me che magari nessuno di voi vedete. E anche nella vita dell'Apostolo Paolo vediamo questa progressione. Lui, io sono il minimo e non posso io conoscere la mente dell'Apostolo Paolo sicuramente, però ho visto questo nella mia vita, no? E io sono il minimo fra i pastori, no? E poi, mamma mia, io sono il minimo fra tutti i credenti, no? Io sono il primo fra tutti i peccatori. Ed è buono che è così. Perché quando siamo nuovi credenti, a volte siamo adolescenti spirituali e magari pensiamo, no, di essere qualcosa che veramente non siamo. E il Signore poi ci deve rivelare. Come ho parlato domenica, no, tante volte noi puntiamo il dito a un altro fratello, un'altra sorella perché cadono in qualche peccato. E come il Signore dice, è vero, sei un po' orgoglioso, Craig, di avere questa opinione di te stesso, che tu sei migliore di loro, e sai, io resisto gli orgogliosi, i superbi, e quindi io la mia grazia non ti può sostenere perché stai camminando all'orgoglio, e quindi ti devo dare una rivelazione di te stesso, e a volte non sono belle queste rivelazioni. Amen. Ma abbiamo bisogno. Perché chi cammina nella luce, camminare nella luce non vuol dire che siamo perfetti, ma camminare nella luce vuol dire lasciare che la luce della parola di Dio illumina ogni area della nostra vita. E ripeto, magari quando siamo nuovi credenti, sai, quelle cose ovvie, quelle cose grossolane, la luce va su quello, mamma mia, gettiamo quello. Ma più camminiamo col Signore, poi la luce va fino al midollo di quella che noi siamo, fino all'intimo. E vedo anche nella vita di Paolo, no, più lui cammina col Signore, più si rende conto che è solo la misericordia di Dio per quale lui può reggere. In versetto 16, e ma per questo mi è stato fatto misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua longaminità, Ho pronunciato bene? Per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Quindi cosa sta dicendo qui Paolo? Che il Signore ha preso Hitler, ha preso una della SS, ha preso una della KGB e ha riversato la sua grazia. Paolo dice: la mia vita è un esempio per tutti i credenti nel futuro che crederanno in Gesù, dell'infinità della misericordia di Dio. La maggior parte delle persone hanno un problema contrario, loro pensano di essere buono e lo Spirito Santo deve farli vedere che non sono buoni. Ma vedrete, se non avete visto, ci sono anche delle persone che sono condannati. Io nella mia vita cristiana ho ministrato diverse persone così, che sono convinti che Dio non li può perdonare. Avete mai conosciuto qualcuno così? Ah, tu non sai, pastore, quello che io ho fatto. Non sai, fratello, quello che io ho fatto. Ma non devo saperlo. Qui c'è l'esempio. Questo è un uomo che ha ammazzato la gente. Uomini e donne. Che ha costretto credenti di rinnegare Cristo. Eppure Dio lo ha perdonato. Dio può perdonare qualunque persona. La Bibbia dichiara che l'unico peccato che Dio non può perdonare qual è? Blasfemia contro lo Spirito Santo. Cos'è blasfemia contro lo Spirito Santo? È di rigettare la testimonianza dello Spirito Santo riguardo Gesù. L'unico peccato che Dio non può perdonare è quando noi rigettiamo Gesù Cristo. Perché se rigettiamo Cristo, è l'unico mezzo di salvezza per l'uomo. Comprendete? Questo è blasfemare lo Spirito Santo. Noi rigettiamo l'unico mezzo della nostra salvezza e Dio questo non lo può perdonare. Ma qualunque altro peccato Lui può perdonare. E io ho visto magari persone. Una volta ho ministrato una donna che lei tanti anni prima aveva abortito suo figlio. E lei era convinta che Dio non poteva perdonarla. Io ho detto: ma non è vero. Dio ha perdonato un uomo che ha ucciso tante persone. E anche noi umanamente, no? Si sente di queste persone in carcere, omicidi, che hanno queste conversioni, no? Anche c'era questo ragazzo qui a Rovigo, qui in Italia, che io spero di sì, che è vero, che lui veramente ha accettato Gesù nella sua vita. Ma magari umanamente noi guardiamo una persona così e Dio non può perdonare quella cosa, ma non è biblico. Dio lo può perdonare. Dio può perdonare qualunque peccato al di fuori di quello di rigettare Gesù Cristo. E quindi Paolo sta dichiarando a Timoteo: la mia vita è come un modello, un esempio per tutto il mondo di vedere che Dio può salvare qualunque persona. Mi ricordo quando ero in questo ministero della tenda, eravamo nella città di El Paso in Texas e io e un altro fratello facevamo la guardia di notte, che là c'erano tutti gli strumenti, quindi qualcuno doveva dormire là a badare su tutta l'attrezzatura. E negli Stati Uniti, nella grande città, sapete, magari avete visto nei film, ci sono molti barboni alcolizzati, drogati. Qui in Italia non li vediamo tanto, magari a Roma, Milano, ma qua no. Ma lì in America ci sono tanti, vivono per la strada. E io e questo fratello José eravamo noi le guardie. E entra questo uomo stra-ubriaco. Ma sai, proprio barcolato. Volete darmi un po' di soldi? Ho fame. Quindi l'abbiamo dato da mangiare a questo uomo. E io e José abbiamo cominciato a parlare del Signore. E José aveva tanto zelo, no? tipo, vuoi pregare la preghiera del peccatore con me? No, tipo, e io dentro di me dicevo, ma questo non sa neanche il suo nome. Pensavo dentro di me. E quello, sì, io voglio aiutare Gesù. Quindi questo fratello, vabbè, ci inginocchiamo qua e tu adesso farai questa preghiera, no? Gesù. abbia pietà. E sapete, io devo confessare, io avevo zero, ma dico zero, sotto zero fede per questo uomo, perché ripeto, era così ubriaco, lui non capiva niente, no? Potevo ma dire, vuoi accettare il diavolo? E lui avrebbe detto di sì, forse, non lo so. Ma comunque, Osea aveva tanto zelo e fede per questo uomo. E ha pregato con questo uomo. E io ero lì, no, devo confessare, io un po', sai, pregavo, ma dentro il mio cuore, diciamo, questo non sto capendo niente. E dentro il mio cuore dicevo anche, ma questo non si salverà mai, no? Questo è troppo andata, no? Perché non è che ero solo ubriaco, ma sai, non avevo fatto il bagno per chissà quanto tempo, tutto sporco, e poi una vita, sai, non era un giovane che cominciava a ubriacarsi la prima volta, era un uomo grande età, 50 anni, sai, anche la sua salute, tu vedevi proprio una vita distrutta. E dentro di me dicevo, mamma mia, questo uomo non c'è speranza. E in quel momento lo Spirito Santo mi ha parlato, e il Signore, sapete che il Signore quando ci riprende è sempre tipo con l'amore dolce, però ci dà, no? E dice, ma Craig, io ho salvato te. È vero, io ho salvato la tua vita, anche tu eri senza speranza, anche tu, e io ho salvato la tua vita. E mi sono riveduto davanti a Dio in quel momento, e ho cominciato veramente a pregare per questo uomo, no? Signore, farlo essere sobrio, no? Libero da questa influenza dell'alcol. Ma Dio può salvare qualunque persona. Noi non dobbiamo mai guardare una persona e dire quello è troppo perso, troppo andato, perché vuol dire solo che ci siamo dimenticati da dove Dio ci ha tirato noi. Perché anche se non eravamo drogati, non eravamo prostitute, non eravamo galiotti, eravamo tutti destinati allo stesso posto, l'inferno separato da Dio per l'eternità, tutti, anche quelli che andavano in chiesa ogni giorno ma non sono nati di nuovo. E quindi Paolo dice, io sono l'esempio di quanto grande è la grazia di Dio, di quanto è immenso. E mi piace qui in versetto 17, perché Paolo, io posso immaginarlo, no? Lì, 2000 anni fa, che sta scrivendo questa lettera a Timoteo, suo figlio nella fede, magari c'è la candela là, e sta scrivendo queste cose, sta raccontando Timoteo veramente quanto è stato abbondante la grazia di Dio. E poi qui in versetto 17 è come, ah, mi devo fermare solo per lodarti, Signore, un po', no? Cioè, come, non so se avete fatto mai questa esperienza, ma io sì. Qualche volta sono in ufficio, magari ascoltare canti di lode o leggere la parola, solo meditare in preghiera sull'amore di Dio. E vengo sopraffatto, no? Devo solo fermarmi e cominciare a lodare Dio. E secondo me Paolo, perché, no, questa sembra una dossologia, quasi la fine di una lettera, questo versetto 17. Ma non è la fine. È come una pausa di... Paolo dice, mamma mia, devo lodare il Signore, perché mi sto ricordando veramente come il Signore è stato misericordioso con me. E dobbiamo ricordarlo, perché possiamo dimenticare. e cominciare a essere religiosi, a giudicare, a pensare che chissà che cosa. Ma Paolo, raccontando quello che Dio ha fatto nella sua vita, dice: ora il Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente sia onore, gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ma non è la fine della lettera. Adesso Paolo era lì, scrive e dice: oh mio Signore, ti lodo. Signore, sei grande, sei invisibile, sei immortale. A te sia la gloria. Ok, finiamo questa lettera. Ti affido questo incarico, figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu combatti in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto un naufragio nella fede. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana perché imparino a non bestemmiare. Quindi Paolo chiude capitolo 1 qua con questo incarico a Timoteo di ricordare queste profezie. In ogni probabilità erano profezie che Paolo ha fatto sulla vita di Timoteo. Anche questa mattina nella scuola biblica abbiamo parlato del dono delle profezie. E non sappiamo del testo, io sto supponendo, ma penso che magari quando Timoteo è stato ordinato, cioè Paolo ha visto la chiamata di Dio, ha visto la grazia di Dio nella vita di Timoteo, ha visto che il Signore stava usando Timoteo, no? A ministrare la parola, a evangelizzare, a portare anime al Signore. Cioè Paolo ha visto la chiamata di Dio nella vita di Timoteo. E quindi magari Paolo con altri leader, apostoli, anziani, hanno imposto le mani su Timoteo. E quando hanno imposto le mani e hanno dato l'incarico come servo del Signore, qualcuno ha avuto delle parole profetiche riguardo la sua vita. Noi non sappiamo cosa è stato detto, ma sicuramente erano profezie da Dio. Anche questa mattina abbiamo parlato un po', bisogna stare attento perché tanti dicono: Signore mi ha fatto vedere, mio Signore ha detto. Siamo attenti, perché le profezie sempre che si concordano con la parola di Dio. Però è importante il dono di profezia. E Paolo dice: ti affido questo incarico, figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza al tuo riguardo, perché tu combatti in virtù di esse. In virtù di che cosa? Questa parola profetica che è stata pronunciata sulla sua vita. E di nuovo, noi non sappiamo cosa è stato detto, possiamo chiedere a Timoteo in cielo. Sono curioso, Timoteo, qual era questa profezia? Ed è stato Paolo a dartelo? Però Paolo sta dicendo a Timoteo: Timoteo, ricordati la parola che lo Spirito Santo ci ha dato per la tua vita. Perché ricordiamo all'inizio della lettera, Paolo ha detto: Timoteo, rimani. Perché probabilmente Timoteo voleva andare via. E sapete, specialmente per noi che siamo chiamati nel ministero, è importantissimo che noi, senza nessun ombra di dubbio, sappiamo che è stato Dio a chiamarci. E io credo che è anche buono in modo soprannaturale che noi possiamo guardare indietro e dire: io ho visto la mano di Dio. Questo per qualunque credente, in qualunque impresa che noi dobbiamo fare per il Signore. Dobbiamo essere sicuri che veramente il Signore ci sta guidando. perché poi verranno tempi duri, tempi in cui noi dubiteremo la chiamata di Dio. Questo è sicuro. E quindi noi possiamo, non magari qualche sorella, anche in nostra chiesa, il Signore dice, voglio che tu vai a evangelizzare le prostitute, voglio che tu vai a visitare, no, non lo so, ognuno di noi dobbiamo scoprire la chiamata di Dio per la propria vita. Però posso dirvi sicuramente che quando tu ti butti per fede in questa cosa, stai sicuro che Satana ti attaccherà. E Satana cercherà di farti dubitare se veramente Dio ti ha detto di fare quella cosa. Io prima di venire qui in Italia, perché io e Silvana, sapete, noi siamo nati e cresciuti, diciamo, nel mondo pentecostale all'inizio del nostro cammino col Signore, e quindi, almeno nella chiesa in cui io sono cresciuto, il fatto di prendere un periodo di preghiera e digiuno prima di fare grandi decisioni era nostra abitudine. E anche io e Silvana, sempre prima di fare una grande decisione, noi ci appartavamo al Signore per dei giorni per digiunare e dedicare completamente solo alla preghiera e aspettare finché il Signore veramente confermava e diceva no, non è quello il piano. Anche di venire qui a Montebelluna, io non ho nessun dubbio che Dio mi ha chiamato qui. Non è che io avevo il desiderio di mangiare la pizza di nuovo e ho detto l'Italia è bella, vado in Italia, perché come sicuramente Brian, David e altri missionari hanno scoperto, c'è tanta guerra spirituale in questo paese. Tu non puoi andare a servire Dio con leggerezza. E anche a me il Signore mi ha dato una parola profetica, girati un secondo in Deuteronomio 8, io e Silvana abitavamo in California, era nel 95, eravamo quasi un anno lì in California, il nostro desiderio era sempre di tornare qui in Italia e Dio volendo piantare una chiesa a Calvary Chapel in Nord Italia. Però anche quando eravamo in America c'erano anche lì delle opportunità, delle porte aperte per servire il Signore nella chiesa là. E quindi io e Silvana abbiamo deciso tutti e due di prendere un po' di tempo di digiuno, di preghiera, a chiedere al Signore di veramente mostrarci, no, se dovevamo tornare in Italia o se noi dovevamo restare in America. Perché noi eravamo disposti a fare, all'inizio non volevo rimanere in America. Volevo andare lì, fare un po' di scuola biblica, servire un po' nella chiesa e poi subito tornare in Italia. Ma alla fine il Signore doveva portare a me, anche mia moglie, un punto in cui noi diciamo, vabbè Signore, se tu vuoi che rimaniamo in America, rimarremo anche qua. Quello che tu desideri per la nostra vita. E quindi in questo periodo che stavamo pregando e digiunando, io frequentavo la scuola biblica lì nella chiesa di Vista, e posso dirvi che nell'ambiente della scuola biblica, cioè perché qui nella nostra ci sono anche momenti di lode, di preghiera insieme, quindi magari anche opportunità per doni dello Spirito Santo di manifestarsi, no? Però io lavoravo un tempo pieno alla scuola biblica e quindi andavo in aula. E posso dirvi che in aula, nella scuola biblica, il professore insegnava, noi scrivevamo i noti, non c'era nessun tempo di profezia. Io quella mattina mi sono alzato e ho pregato, ho detto, Signore, ti chiedo veramente oggi a scuola di parlarmi in qualche modo, di confermare o se dobbiamo tornare in Italia, forse dobbiamo rimanere qui. Io farò quello che tu ci fai vedere. E non ho chiesto che qualcuno profetizzasse su di me, perché sai, il Signore sa parlarci. Magari il Signore può mandare un camion con una cosa scritta sul camion che ci parla. No, ma Dio a volte ci parla attraverso le cose più impensabili. La mia preghiera è solo, Signore, parlami, fammi capire, perché mi sento in limbo, non mi sento che non so quello che vuoi che facciamo. Dobbiamo tornare in Italia, dobbiamo stare qui in America. Quindi sono andato a tutte le mie lezioni. L'ultimo corso che avevo quel giorno era un corso su missione. E di solito in questo corso venivano missionari ospiti che condividevano quello che loro facevano nel campo di missione. Allora questa mattina c'era una ragazza che serviva il Signore in Ungheria, che lavorava nei campi profughi lì vicino a Budapest. E quindi lei ha raccontato tutto quello che lei faceva là. Lei ha finito. Il pastore che un po' dirigeva questa classe si alzò, dice: grazie a questa sorella Teresa perché è venuto, preghiamo per lei. E diciamo che la classe era finita e questo era il mio ultimo classe della giornata, poi io tornavo a casa. E dentro di me dicevo: non lo so, il Signore non mi ha parlato, no? Poi questa ragazza, che era già seduta, sai, questo fratello la stava ringraziando, lei dice: Fred, posso dire solo un'altra cosa? Lui: sì, sì, certo, vieni, vieni. E lei dice: io non so, ma sento come il Signore mi ha dato qualche passo per qualcuno qua. È Deuteronomio capitolo 8, come il Signore ti vuole questi passi della parola di Dio. E quindi io subito, non sapevo cosa era scritto in Deuteronomio 8, non è che io conosco a memoria tutta la Bibbia, sapete? E quindi ho aperto la parola di Dio a Deuteronomio 8 e subito i miei occhi sono caduti sul versetto 7, dove è scritto: perché l'Eterno il tuo Dio sta per farti entrare in un buon paese, un paese di corso di acqua, di fonti, di sorgenti che scorgono la valle dei monti, un paese di frumento, di orzo, di viti, di fichi, di melograni, un paese di olive, da olio e di miele. Forse Alaska. Allora, chiaramente questo parla di Israele, giusto? Però non si poteva fare una descrizione più chiara dell'Italia. Siete d'accordo? Un paese dove mangerai pane a volontà, dove non ti mancherà nulla. Vedete? Si è avverato questa parola? Un paese dove le pietre... Quando io poi perdere il peso non potrei più fare queste battute, però... Quindi, non lo so, forse dovrei mantenere un po' di... Un paese dove le pietre sono di ferro, da cui monti scaverai il rame, mangerai dunque, ti sazierai, e benedirai l'Eterno tuo Dio a motivo del buon paese che ti ha dato. Guardati bene dal dimenticare l'Eterno tuo Dio, giungendo a non osservare i suoi comandamenti, i suoi decreti, i suoi statuti che oggi ti do, perché non avvengo dopo aver mangiato e sazietà e aver costruito e abitato belle case, questo ancora deve venire, dopo aver visto le tue mandrie e le tue greggi moltiplicare e il tuo argento, il tuo oro aumentare, amen, i tuoi beni crescere, che il tuo cuore si innalzi e che tu dimentichi l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Quindi, per me, Silvana, era così chiaro, no? Come il Signore dice: io ti condurrò adesso di nuovo in Italia, dove ci sono le olive, le viti, io vi benedirò. E secondo me il Signore ci ha fatto vedere che noi non avremmo visto solo una chiesa nascere, ma tante chiese nascere, no? Dice: mandri e greggi. Quindi questo si sta adempiendo adesso. Sono quattro chiese nel Veneto nati tutto da questa scuola biblica. Io spero che ci saranno centinaia di Calvary Chapel in Italia prima che torni il Signore. Però è come il Signore dice: stai attento, Craig, che quando ti benedirò, quando poi vedrai il frutto e tanti animi che vengono, stai attento di non essere orgogliosi. Quindi ancora oggi è un avvertimento, penso, per me. Quindi io posso anche dire, sì, questa sera non è venuta da me, dice, impongo le mani, il Signore mi dice, io ti porto in Italia. Però, cioè, perché noi sappiamo quando il Signore ci parla, giusto? Perché abbiamo lo Spirito Santo dentro. E ripeto, no? Può essere un camion che passa, no? Che c'è una frase e che Dio ti parla. Cioè, tu senti come il Signore mi ha parlato. E non c'è tempo questa sera, ma questo non è solo l'unico modo in cui il Signore ha confermato la nostra chiamata qui in Italia. Quando Frank Ippolito mi ha chiamato dal castello in Austria, sai, c'è questo piccolo gruppo a Montebelluna, hanno chiesto un pastore. Io e Silvano avevamo $50 in banca, €30. Non sto scherzando, c'è conto in banca €30. Quindi per tre di noi traslocare di nuovo in Europa era un'impossibilità. In 3 mesi Dio ha provveduto $5,000. E potrei raccontare tante di quelle cose dove il Signore ha confermato la nostra chiamata qui. E io ho visto nella mia vita che tante volte, come Timoteo, io volevo andare via. Quando all'inizio facevo lo studio biblico, c'era Gabriella, un, due, tre altre persone, c'era un fratello che ogni volta veniva allo studio biblico e russava attraverso tutto lo studio biblico. Che potenza! Momenti di potenza, no? Ma erano momenti di grande scoraggiamento. E io dentro di me dicevo, ma questo, chi me lo fa fare? Però non potevo scappare perché io sapevo che il Signore mi aveva chiamato. Io so che devo stare qua, che questo è dove devo essere. Ed è bello questo, di sapere che uno sta vivendo nel centro della volontà di Dio. E anche Paolo, dicevo a Timoteo, Timoteo, ricordi quelle parole profetiche, no? In un altro passo, forse in secondo Timoteo, Paolo dice: ravviva col dono che è dentro di te attraverso l'imposizione delle mani. Poiché alcuni hanno rigettata la fede e hanno fatto naufragio della fede. Anche nel libro di Giuda che abbiamo appena studiato, Giuda scrive in versetto 3: carissimi, anche se avevo un grande premore di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stato trasmesso una volta per sempre ai santi. Io credo che Paolo non solo sta dicendo a Timoteo, ricorda le parole profetiche che sono state fatte a te, ma lui dice, avendo fede e una buona coscienza, aggrappati, Timoteo, alla parola di Dio, alla fede, che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Perché alcuni hanno rigettato questa fede e si sono naufragati. Bisogna ricordare che Paolo ha scritto questo sicuramente dopo che anche lui è naufragato. Quindi lui so cosa vuol dire schiantare contro le rocce con una nave. E lui dice, tutti quelli che rigettano, che gettano via la fede e la parola di Dio, faranno sicuramente questa fine, schiantarsi contro le pietre. e poi conclude nominando queste due persone. Era duro Paolo, no? Cioè, perché noi leggiamo questo: tra questi vi sono Emeneo, Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché imparano a non bestemmiare. E a volte noi leggiamo la parola di Dio, ma non lo contestualizziamo, no? In quello che noi viviamo. Sì, Paolo ha fatto questo. Immaginate che una domenica io mi alzo qui nel pulpito e dico, e nomino due fratelli nella chiesa e dico, io ho dato in mano a Satana quei due fratelli. Cosa? Ma è impazzito il nostro pastore, è fuori di testa. È un po' diverso quando tu pensi su questi, no? Ma Paolo ha detto così. Ai ai ai. Paolo era un radicale prima di conoscere il Signore e lui era un radicale dopo che... Solo che prima era radicale contro Dio e dopo radicale per Dio.